Benvenuti e benvenute alla puntata numero 10 di Le parti noiose tagliate, un podcast di Silenzio in Sala che racconta storie di cinema. Io sono Samantha Ruboni.
Io sono Aurora Tamigio.
Oggi vi portiamo oltre l'arcobaleno con un film indimenticabile, Il mago di Oz. Lo sappiamo, solo a nominarlo vi vengono in mente le treccine della Dorothy di Judy Garland e le sue magiche scarpette rosse. Ma Il mago di Oz non è stata un'esperienza così magica per chi ne ha fatto parte. Vi raccontiamo la produzione tribolata, diremmo quasi maledetta, di Il mago di Oz. C'è un motivo se questo film ha ispirato alcuni dei registi più visionari del cinema, da Tim Burton a David Lynch. Iniziamo? Sigla! Ammetto che Il mago di Oz non l'avevo mai visto. Ovviamente so di cosa stiamo parlando, ma non mi sono mai messa a vederlo in toto. È per questo che io e Auro, per questa puntata, abbiamo deciso di vedere il film insieme. Io alla prima volta, lei, grande fan del film, alla centesima, per vedere cosa ne veniva fuori. Per questo, in questa puntata, se sentirete questo suono, vorrà dire che state ascoltando i nostri commenti durante la visione del film.
Toto? We're not in Kansas anymore.
Come per arrivare nella città di Smeraldo, anche per guardare oggi Il mago di Oz ci vogliono cervello, cuore e coraggio. Proprio come lo spaventapasseri, anche lo spettatore che si accosta a questo classico del 1939 ha bisogno di usare la testa. Quella che oggi ci sembra una favola coloratissima e un po' freak, 82 anni fa era già un colossal di dimensioni imponenti, una produzione gigantesca che ha sperimentato nel campo della tecnica cinematografica, degli effetti speciali, della musica e della recitazione.
Ma non è tutto scarpette rosse quello che luccica. A ben vedere Il mago di Oz è una pellicola onirica, lisergica e a tratti inquietante. Dorothy è una novella Alice nel paese delle meraviglie. Le sue allucinazioni però sono molto più reali e incarnano tutti i suoi incubi maggiori. Perdere la casa, allontanarsi dalla famiglia e dagli amici, dover difendere il suo amato cane da una strega crudele. E a pensarci bene, alla povera Dorothy ne succedono di tutti i colori. Prima una catastrofe naturale, poi svariati omicidi. Inoltre viene drogata, rapita e ingannata. Per non parlare delle morti atroci delle streghe. Forse per questo Il mago di Oz è amato da tutti i più grandi visionari del cinema, da Tim Burton a David Lynch, che in Wild at Heart vi dedica il suo più appassionato omaggio. Per la sua trama e anche per le sfighe che sono successe sul set, che hanno dotato il film di un'aura leggendaria e inquietante.
La produzione di Il mago di Oz inizia nel 1938. Il leggendario produttore Mervyn LeRoy ingaggia per il film ben 14 sceneggiatori per adattare il romanzo Il meraviglioso mago di Oz del 1900, il primo di 14 libri di Oz dello scrittore statunitense Frank Baum. Inizialmente lo script è affidato a Irving Brecker nel 1938, poco dopo l'acquisto dei diritti del libro da parte della MGM per $40,000. Brecker viene immediatamente contattato per un altro film e l'incarico di scrivere la sceneggiatura di Il mago di Oz passa a Herman J. Mankiewicz il 28 febbraio 1938. Sì, è lo stesso sceneggiatore che poi ha scritto Quarto potere e a cui David Fincher ha dedicato un film nel 2020.
My boy, there are three work rules at this studio. Rule number one, ars gratia adis, art for art's sake. How you doing? $1 million a year we spend on stories we never even film. Why not? I'll tell you. They don't make me cry. What makes me cry? Emotion. Where do I feel emotion? Here, here, and here. Rule number two. You may have heard MGM has more stars than there are in the heavens. Do not believe
Mr.
this.
Mayor. Hiya.
We have only one star. That is Leo the Lion. Never forget that. Many stars have. Now they twinkle elsewhere. Rule number three. People think MGM stands for Metro-Goldwyn-Mayer. It does not. It stands for Mayer's Ganze Mishpacha. Mayer's whole family. Never forget that. You got a problem? Come to Papa. This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies, and don't let anybody tell you different.
Alla squadra si aggiungono Ogden Nash e Noel Langley l'11 marzo. Mankiewicz e Nash poi vengono esclusi dal progetto, lasciando Langley solo. È lui che completa la prima versione della sceneggiatura, il 5 aprile 1938, e la revisione completa il 4 giugno 1938. La produzione sottopone il copione a un'ulteriore revisione da parte di Florence Ryerson ed Edgar Allan Wolff, prima di dare inizio alle riprese. Alla fine, dei 14 sceneggiatori all'opera, oggi ne sono accreditati solo 3: Noel Langley, Florence Ryerson, Edgar Allan Wolff.
People come and go so quickly here.
Leggenda vuole che Langley sia stato quello che ha avuto le intuizioni di sceneggiatura più geniali. Intanto ha cambiato il colore delle scarpette di Dorothy dall'argento del romanzo al rubino del Technicolor. Ma non temete, delle scarpette di Dorothy vi parliamo meglio tra qualche minuto. In più è sua la frase iconica "There's no place like home".
There's no place like home.
La trovata più moderna della sceneggiatura di Langley è probabilmente l'idea di fare interpretare lo spaventapasseri, l'uomo di latta e il leone agli stessi attori che vestono i panni degli amici di Dorothy alla fattoria in Kansas, Ray Bolger, Jack Haley, Boer Lahr. Lo stesso vale per Margaret Hamilton, che interpreta l'odiosa vicina di casa Almira Gulch e la perfida strega dell'Ovest, e per l'attore Frank Morgan nei panni del professor Meraviglia e del mago di Oz.
Le riprese ufficiali di Il Mago di Oz iniziano sotto la regia di Richard Thorpe. Sotto la sua guida, però, l'attore Buddy Hebsen è vittima di un incidente sul set. L'attore era inizialmente stato scritturato per il ruolo dello spaventapasseri, ma poi viene scelto come uomo di latta. È costretto però ad abbandonare il progetto dopo circa 10 giorni di riprese, per un grave infortunio, di cui vi parliamo tra un attimo. In seguito a questo infortunio, il produttore Marvin Leroy ha l'occasione di rivedere ciò che era stato girato fino a quel momento. Non apprezza quasi niente delle riprese dirette da Thorpe, giudicandole prive di spirito infantile. Decide dunque di dare il suo posto a George Cukor. La permanenza di Cukor sul set è molto breve, ma ha tuttavia il tempo di imprimere il suo tocco, specie su costumi e trucco. Cukor ordina che venga eliminata la parrucca bionda, che, durante la direzione di Thorpe, doveva indossare Judy Garland. Al suo posto vengono scelte delle semplici treccine castane.
Cukor decide inoltre di cambiare aspetto all'antagonista. Per la parte della malvagia strega dell'Ovest viene inizialmente scritturata la bellissima attrice Gail Sondergaard. Il personaggio originale della strega, infatti, doveva essere una donna malvagia e dotata di grande fascino e bellezza, su ispirazione della strega inventata da Walt Disney per Biancaneve e i Sette Nani. La produzione in seguito però cambia idea, preferendo la tipica strega dall'aspetto sgradevole, con vestito nero, cappellone a punta e che vola sulla scopa. Sondergaard rinuncia alla parte il 10 ottobre 1938. L'attrice non voleva sottoporsi quotidianamente a un lungo ed estenuante trattamento di make-up che aveva come obiettivo quello di renderla orribile. Per la parte viene contattata Margaret Hamilton. Hamilton è felicissima di prendere parte al film perché era una grande ammiratrice dei libri di Frank Baum, ma dichiara, anni dopo, che le sarebbe piaciuto interpretare un altro ruolo rispetto a quello della strega malvagia. L'attrice ha dichiarato in seguito la sua delusione nello scoprire di essere stata scritturata solo perché, secondo la produzione, era molto brutta.
I didn't even think I'd be Dorothy. I didn't think about it seriously at all, really. But I loved the story. And so that when this came along, I was thrilled to pieces. I walked in one day with the idea of changing the agent I had, and lo and behold, there was Jess Smith, who was my old friend in New York, who'd come out and was an agent. Well, I was just delighted. And so I went with him, of course. And as time went along, one day, he said, they're sort of interested in you for a part in The Wizard of Oz. And I said, oh gosh, think of that. I said, I love that story from the time I was 4 years old. What is it? And he said, well, The Witch. And I said, The Witch? And then he said the final thing. He said, yes, what else?
Come dicevamo, George Cukor resta sul set molto poco. Viene chiamato a girare una cosetta chiamata Via col vento e lascia il Mago di Oz tra le mani di Victor Fleming. Poche settimane prima della fine delle riprese, il 12 febbraio 1939, anche Victor Fleming deve abbandonare il Mago di Oz per dedicarsi alla realizzazione di Via col vento, dove è stato chiamato, di nuovo, a sostituire Cukor. Fleming viene sostituito da King Vidor, che dirige il prologo e l'epilogo in color seppia. Vidor decide però di non essere incluso nei credits finali, consapevole che il lavoro maggiore era stato svolto da Fleming. In totale, le riprese del Mago di Oz durano dal 13 ottobre 1938 al 16 marzo 1939 e sono un vero incubo. Le riprese sono particolarmente faticose per i membri del cast. Per via del caldo insopportabile presente nei teatri di posa al coperto, unito all'uso di costumi ingombranti e di trucco pesante.
I had to work with three very professional men, you know, Jack Haley and Burt Lauer and Ray Bolger. And they had so much makeup on. And they were so busy complaining about their makeups. And each one was making bets as to which makeup was the most difficult all the way through the picture.
Per Burt Lauer, nel ruolo del leone, era inizialmente stata considerata l'opzione di una vera pelliccia di leone. A causa della difficoltà nel trovare pelli di felini, l'idea è stata scartata. Il costume definitivo è stato realizzato con un manto sintetico. Burt Lauer lo ha descritto come una vera tortura. Pesava più di 40 kg e doveva essere messo ogni notte in un essiccatoio industriale per asciugare il sudore. Sappiate però che ugualmente il costume è stato venduto all'asta nel 2014 per 3 milioni di dollari.
Burt Lauer, he was always undoing the buttons. He always had gas on his stomach. He couldn't eat.
Anche l'attore Ray Bolger, che interpretava lo spaventapasseri, ha sofferto molto per via dell'imbottitura di paglia ruvida che era costretto a portare. Quando si è tolto la maschera prostetica di gomma dal viso, l'ultimo giorno di riprese, ha scoperto che la tela gli aveva lasciato cicatrici intorno alla bocca e al mento. Anche lui ricorda che la maschera era un vero strumento di tortura, che a malapena lo faceva respirare.
I had a rubber mask. The only unfortunate thing about it was that it sort of closed the pores in my face. And when the lights got real hot and they ate up all the oxygen, I couldn't breathe.
Ma l'infortunio più grave è quello di cui abbiamo accennato prima, l'incidente di Buddy Ebsen, poi sostituito da Jack Haley. Una notte, durante il periodo delle prove, Buddy Ebsen si sveglia a letto, secondo quanto riportato dalle cronache dell'epoca, urlando per i violenti crampi alle mani, alle braccia e alle gambe. Quando ha avuto difficoltà a respirare, sua moglie ha chiamato un'ambulanza e lo ha portato di corsa in ospedale. L'attore è rimasto in una tenda a ossigeno per 2 settimane, riprendendosi dall'alluminio puro che aveva inalato nei suoi giorni come uomo di latta. Ebsen, infatti, non aveva avvertito la produzione ai truccatori di una forte intolleranza all'alluminio, o forse nemmeno lui lo sapeva. Il trucco preparato per il volto di Ebsen conteneva una grande quantità di alluminio, che era indispensabile per ottenere la colorazione voluta. È stato questo a provocare la reazione allergica sul volto dell'attore. Inoltre, dal momento che il trucco veniva preparato in polvere e non in crema, l'attore aveva inalato una consistente quantità di alluminio. Invece di preoccuparsi per lo stato di salute dell'attore, lo studio era furioso. «Mi hanno detto di rimettermi al lavoro», ha detto Ebsen. Ma quando la produzione ha saputo che l'attore non poteva tornare immediatamente, anche perché era diventato blu per la reazione allergica, lo ha sostituito con Jack Haley. Nel frattempo, il trucco in alluminio era stato cambiato, ma ha comunque causato anche ad Haley una grave infezione agli occhi.
I had to be on what they call a reclining board, and I would go to sleep as soon as I got on the reclining board.
Ah, un'altra deliziosa leggenda dice che agli attori che interpretavano l'uomo di latta, lo spaventapasseri e il leone codardo era stato vietato pranzare nella mensa della MGM, perché la vista di loro che mangiavano truccati era considerata disgustosa.
Dopo l'abbandono di Gail Sondegaard, anche Margaret Hamilton ha subito un grave incidente nella scena della sua prima apparizione nel Paese dei Mastichini. Esattamente come per Buddy Ebsen, è stato il trucco a mettere a rischio l'incolumità dell'attrice. Margaret Hamilton portava un trucco a base di polvere di rame per rendere la sua faccia di colore verde. Durante una delle prime riprese, in cui la strega scompare in un lampo di fumo, la troupe degli effetti speciali ha appiccato il fuoco prima che Hamilton avesse abbastanza tempo per uscire di scena in sicurezza. La fiamma era realizzata dai tecnici utilizzando delle polveri incendiarie. Alcuni granelli incandescenti finiscono sul volto di Hamilton, incendiando la polvere di rame e causando ustioni di secondo e terzo grado all'attrice. Le fiamme hanno raggiunto la sua scopa e il suo cappello, bruciandole il mento, il labbro superiore, il naso, la guancia, la fronte e l'occhio destro. La sua mano, però, era quella messa peggio. Anche qui lo studio non si è mostrato particolarmente sensibile. La produzione ha chiamato Hamilton il giorno dopo, chiedendole quando sarebbe tornata sul set. Le ci sono volute 6 settimane per riprendersi, ma anche allora i nervi della sua mano erano così esposti che ha dovuto indossare guanti verdi piuttosto che truccarsi. L'attrice dichiara di aver preso in considerazione l'idea di fare causa a MGM, ma ha deciso di lasciare perdere, per il semplice motivo che voleva lavorare ancora. Vi sembra troppo? Alcuni degli aneddoti più inquietanti sul set del Mago di Oz riguardano le comparse. Per il ruolo dei mastichini, MGM recluta uomini e donne di bassa statura, ma scrittura anche nani e bambini provenienti da ogni parte degli Stati Uniti. La loro gestione era impossibile. I bambini erano scalmanati e le comparse adulte indisciplinate e fuori controllo. Ma c'è di più. Durante la scena della foresta, alcuni attori che recitavano la parte delle scimmie rimangono feriti. Le corde di pianoforte che li sorreggevano si spezzano, facendoli cadere a terra da diversi metri di altezza. E c'è un'ultima inquietante leggenda.
Una leggenda metropolitana, molto macabra e rimasta in piedi per molti decenni, vuole che uno dei nani chiamati ad interpretare i mastichini si fosse suicidato impiccandosi durante le riprese. Si dice che la produzione, temendo uno scandalo, avrebbe soffocato la notizia. L'impiccagione del nano sarebbe visibile sullo sfondo di una scena del film. Molti filmati su YouTube riportano la scena incriminata con ingrandimenti che mostrano qualcosa di strano. La voce è stata smentita dopo il restauro del film, nel quale si nota benissimo che lo strano oggetto, simile a un nano che si impicca, è in realtà un grosso uccello, simile a una gru o una cicogna, che si muove e apre le ali. Poi ci chiediamo come mai il Mago di Oz è stato amato così tanto da registi come Tim Burton e David Lynch. Altro che favola. Ma un capitolo a parte va dedicato all'esperienza di Judy Garland sul set di Il Mago di Oz. Per la parte di Dorothy era necessario scritturare un'attrice molto giovane, ma con una comprovata esperienza in ambito cinematografico o teatrale. Questi requisiti parevano incarnati alla perfezione da Shirley Temple e da Judy Garland. Furono proprio loro le grandi favorite nella corsa per il ruolo. Alla fine viene scelta Garland per via del suo maggiore talento vocale.
I think it's a marvelous picture, and I think it's, I suppose, one of the great sort of
classic.
Yeah,
it's a classic.
And I enjoy it, and get frightened of the witch to this day.
Judy Garland ha 16 anni quando iniziano le riprese, ma ha già una esperienza cinematografica quasi decennale, avendo debuttato nel 1929 nel film The Big Review e avendo già recitato in una decina di film. Dal 1936 ha ruoli da protagonista e ottiene fama in tutti gli Stati Uniti grazie al suo talento di cantante e ballerina. Il produttore Leroy, fino all'ultimo, è titubante, perché Garland, essendo già adolescente, presentava tratti femminili tipici della sua età, mentre Dorothy doveva essere solo una bambina. La soluzione è spaventosa. La produzione costringe Garland a indossare protesi su denti e naso. Le viene imposto un corsetto strettissimo per nascondere la sua figura femminile e il suo peso era costantemente monitorato dalla produzione. Le sono persino state prescritte anfetamine per mantenere il peso basso e barbiturici per aiutarla a dormire dopo le estenuanti giornate di lavoro di 16 ore.
In più sappiamo che Victor Fleming era un vero stronzo. Ricordiamo che è stato lui a dire che Via col vento era fondamentalmente la storia di una puttana, testuali parole. Durante le riprese di Il Mago di Oz sono famosi i suoi abusi su Judy Garland. Si dice che durante le riprese della famosa scena dello schiaffo tra Dorothy e Leone Codardo, la giovane attrice non riusciva a smettere di ridacchiare. Dopo diverse riprese rovinate, il regista Victor Fleming ha preso da parte Judy Garland, l'ha schiaffeggiata in faccia e poi le ha detto di andare lì e lavorare. Infine, un'ultima ombra. Sid Luft, che è stato sposato con Garland da 1952 a 1965, ha rivelato nel suo libro di memorie Judy and I, My Life with Judy Garland, che i mastichini hanno reso a Judy la vita sul set un inferno. Pare che la palpeggiassero e le mettessero le mani sotto il suo vestito. Ricordiamo che lei aveva 16 anni e gli uomini avevano 40 o più anni. I commenti li lasciamo a voi.
Ah, comunque, le cose non sono andate bene neanche per gli animali sul set. Terry, il cagnolino interprete di Toto, era una delle star canine hollywoodiane dell'epoca, con tanto di carriera cinematografica e retribuzione di ben $125 a settimana. Purtroppo però, la bestiola venne involontariamente calpestata da uno degli attori che interpretava una guardia della strega e dovette essere sostituito per 2 settimane da un altro cane. Judy Garland si era affezionata così tanto a lui che voleva adottarlo, proposta che venne però rifiutata dal proprietario.
Sì, comunque veramente
Toto
è protagonista.
Operativo,
esatto. È vero eroe della storia.
Ma vogliamo parlare anche un po' di cose allegre, Samantha?
Sì, hai ragione, Auro. In effetti siamo alle solite prese male. Allora parliamo di come il Mago di Oz ha rivoluzionato trucco e parrucco nella storia del cinema.
Tra l'ottobre 2012 e il gennaio 2013, al Victoria and Albert Museum di Londra si è tenuta un'esposizione chiamata Hollywood Costume, dedicata ai più iconici costumi che hanno fatto la storia del cinema hollywoodiano. Tra i molti pezzi in mostra c'è anche il grembiule a quadretti indossato da Judy Garland per Il Mago di Oz e, ovviamente, le sue iconiche scarpette rosse. Sapevate che nel libro le scarpette di Dorothy sono d'argento, mentre nel film diventano di rubino? Il modello indossato dalla protagonista è stato creato dal costumista Adrian e realizzato in seta bianca, poi ricoperta di organza bordeaux, ricamata a paillette e con l'aggiunta di due fiocchi. Il colore rosso è una scelta favorita dall'adozione del Technicolor.
Costumi e trucco sono epici anche per quanto riguarda i mastichini. Ognuno di loro aveva un costume e un trucco diverso e ci vollero ben 5 settimane per concluderli tutti. Il truccatore Jack Dawn, prima dell'inizio delle riprese, truccò ogni mastichino e lo fece fotografare dopo aver concluso, così da permettere ai suoi assistenti di compiere lo stesso lavoro il giorno dopo. Epici furono anche gli effetti speciali. Arnold Gillespie era il mago degli effetti speciali a Hollywood negli anni 30. Venne ingaggiato da Leroy per realizzare scene mai viste prima. Scimmie volanti, palle di fuoco, una strega che vola con la scopa, una strega che si scioglie, ma soprattutto una casa trascinata via da un tornado. Per rendere l'effetto della fattoria che cade nell'occhio del ciclone e finisce nel mondo di Oz, Gillespie utilizza un metodo semplice quanto ingegnoso. Fa dipingere il pavimento dello studio come il cielo del Kansas, getta dall'alto un modellino della casetta di Dorothy e poi riprende la scena al contrario. In questa maniera nella scena sembra che la casa cada dal cielo sulla terra. Per rendere inoltre l'idea del tornado in lontananza, Gillespie fa costruire un enorme oggetto di stoffa a forma di imbuto, lungo circa 10 metri, la cui parte superiore è legata a una porta lampada che si spostava per l'intera lunghezza del set, seguendo un percorso a S.
Un'altra ingegnosa soluzione è quella trovata per la morte della strega. Sotto i piedi di Margaret Hamilton viene posta una botola. Nel momento in cui Judy Garland getta l'acqua sul volto della strega, Hamilton inizia a scendere lentamente dentro la botola, dalla quale fuoriusciva un fumo biancastro. In questa maniera, lei scendeva verso il basso, mentre l'abito rimaneva sul pavimento, dando così l'idea di essersi davvero liquefatta.
You cursed rat! Look what you've done! I'm melting! Melting! Oh, what a world! What a world! Who thought a good little girl like you could destroy my beautiful wickedness?
Due cose ve le vogliamo dire anche sul brano più famoso del Mago di Oz, Over the Rainbow. Lo sapevate, la canzone Over the Rainbow è quasi stata tagliata dal film, perché i produttori pensavano che fosse troppo lenta e lunga per i bambini più piccoli che guardavano il film. Inoltre, il capo dello studio, Louis B. Mayer, pensava che fosse troppo deprimente.
Ah, c'è un'ultima leggenda legata alla musica. Una leggenda metropolitana vuole che guardando il film e ascoltando contemporaneamente l'album The Dark Side of the Moon di Pink Floyd, si noti una strana sincronia tra musica ed immagini. Tuttavia questa leggenda è fasulla, in quanto l'album dura meno di 50 minuti, mentre il film supera i 100. Inoltre il gruppo ha smentito ogni sincronia volontaria fra le due opere.
I've heard the myth and I've actually sort of seen how it works, and it's very impressive, but I think, I mean, there are two elements to that. One is who on earth spent that much time working with that track and that movie, and you know, you could try it, you could probably try it with other records and other films. I mean, maybe Ben-Hur and the Wall would work.
Ma pensavate che finissimo la puntata senza che Samantha vi parli del già citato David Lynch e del suo Wild at Heart? Impossibile!
Palma d'Oro a Cannes nel 1990, Wild at Heart, conosciuto in Italia come Cuore Selvaggio, è un omaggio grottesco al Mago di Oz, uno dei film preferiti di David Lynch. Fin dalla scrittura ritroviamo personaggi da fiaba, colmi di ingenuità e caratterizzati da una forte divisione in buoni e cattivi. A essi si aggiungono anche visioni e strane creature che vanno a creare l'alone di magia.
You picture my dog, but I have not told you the type dog which I have. Perhaps you might even picture Toto from The Wizard of Oz.
I rimandi al Mago di Oz sono molti, soprattutto nei dialoghi tra Sailor e Lula, che si riferiscono alla strada che stanno percorrendo, come a una strada di mattoni gialli, mentre la loro destinazione è chiamata la città di Smeraldo, una città dove potranno vivere una vita normale, senza streghe cattive. Quando Lula immagina che la madre li stia seguendo da lontano, se la immagina spiarli dentro una palla di cristallo, simile a quella della strega cattiva del Mago di Oz. Quando la madre di Lula comincia a spalmarsi di rossetto rosso tutto il viso, in una delle sequenze più linciane di sempre, si trasforma nella strega cattiva dell'Ovest, anche se il colore del trucco non è più verde ma rosso. Anche nel film di Lynch abbiamo una strega sulla scopa, sempre la madre di Lula, che vola di fianco all'auto dove stanno viaggiando i due protagonisti. Per non parlare del finale, dove Cheryl Lee, la Laura Palmer di Twin Peaks, appare a Sailor in veste di Glinda, la strega buona del Nord, ricordando a Sailor come non si debba scappare dall'amore, praticamente il tema che tiene insieme tutta la poetica di Lynch.
Sailor. Sailor.
A good witch.
Sailor Ripley, Luna loves you.
But I'm a robber and a manslaughterer, and I haven't had any parental guidance.
She's forgiven you all these things. You love her. Don't be afraid, Sailor.
But I'm wild at heart.
If you're truly wild at heart, you'll fight for your dreams. Don't turn away from love, Sailor. Don't turn away from love.
I don't know what it is about the Wizard of Oz, but I think the key to it is finding our way home.
Conosco il Mago di Oz per la puntata dei Simpson.
Sì, è vero!
Nel 1940 il Mago di Oz vince due premi Oscar per miglior colonna sonora e miglior canzone, Over the Rainbow. Nel 2007 l'UNESCO lo ha inserito nell'elenco delle memorie del mondo. Inoltre sono tre le citazioni del Mago di Oz inserite nella lista delle 100 migliori frasi cinematografiche di tutti i tempi stilata dall'American Film Institute. Al 99esimo posto c'è
I'll get you, my pretty, and your little dog too.
Pronunciata dalla strega cattiva. Al 23esimo posto c'è l'immancabile
There's no place like home. There's no place like home.
There's no place like home.
Al quarto posto, altissima in classifica, appare la frase di Dorothy
Toto. We're not in Kansas anymore.
Dicevamo all'inizio che serve il cervello dello spaventapasseri per vedere oggi il Mago di Oz, ma, come insegnano l'uomo di latta e il leone, servono anche cuore e coraggio, perché da un tornado come quello che scaraventa Dorothy a Oz ci siamo passati un po' tutti, e tutti alla fine siamo stati felici di tornare a casa. Questo era Le parti noiose tagliate. Io sono Aurora Tamigio.
Io sono Samantha Ruboni.
Grazie per averci ascoltate. Con questo decimo episodio abbiamo finito la prima stagione di Le parti noiose tagliate. Ma non temete, ci prendiamo solo una pausa per tornare in autunno più cariche che mai e con altre succose storie di cinema. Ringraziamo chi ci ha seguite fin dal primo episodio e chi ci ha seguite in una strada di mattoni gialli, sperando di arrivare alla nostra città di Smeraldo. Vi attendiamo per le nuovissime puntate. Nel mentre, vi auguriamo una buona estate. Ciao!
Ciao!
Yeah!